Questo imparai da mio padre adottivo: essere dolce e tuttavia inflessibile nei giudizi dati dopo maturo esame, non insuperbire degli onori ricevuti, saper resistere alla fatica, essere sempre disposto ad ascoltare chi rende utili servigi alla società, dare a ciascuno secondo il proprio merito, sapere dove sia meglio frenare o allentare, rinunciare alle follie della gioventù, non mirare che al bene generale. Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra, un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati a Bar Storia, io sono Riccardo e qui con me c'è sempre Costantino. Ciao Costa.
Bentornati a tutti e ciao Rick, questa è la puntata, eh? Siamo
sì,
pronti?
Oggi è il giorno in cui parliamo praticamente dei nostri due imperatori preferiti. Stiamo parlando di Traiano e di Marco Aurelio, imperatori accomunati a loro modo dalla grandezza, possiamo dire. Come abbiamo detto, insomma, all'inizio di questa nostra terza fase dell'estate romana, faremo dei salti temporali per forza di cose, perché ovviamente non abbiamo tempo di trattare tutti gli imperatori. Ci siamo lasciati nell'ultima puntata con Vespasiano, adesso stiamo facendo un piccolo salto in avanti, tralasceremo la dinastia Flavia, molto importante perché, anche come tu ci ricordavi nell'ultima puntata, Costantino ci hanno lasciato delle opere importanti, una fra tutte insomma l'anfiteatro Flavio, il Colosseo, quindi insomma sicuramente non da poco, ma anche poi Tito e Domiziano li salteremo, insomma un periodo particolare non finito proprio benissimo che però tratteremo. Ci avviciniamo al periodo di Traiano dopo un regno, diciamo, dispotico ovviamente, alla fine del quale venne eletto Nerva. Parlaci esatto. Un po' di Nerva.
Esatto, allora va detto, insomma, il regno di Domiziano dura 15 anni, è costellato da parecchie scelte, diciamo, discutibili e quindi, come tutti gli imperi, no? Insomma, tutti i regni che con scelte discutibili finiscono con una bella uccisione, ecco, insomma.
Giusto.
Una cosa a cui siamo comunque già stati abituati,
sì,
no?
Sì, sì, ormai.
Nonostante tutto l'impegno del padre, Domiziano non fa altro che ributtare tutto nel caos. Per questo il Senato elegge Nerva, che è un suo uomo, un inside man, ed è anche piuttosto anziano, e proprio per questo immagina di poterlo comunque controllare, nel senso di avere il controllo del trono, no? E quindi inaugurare una nuova fase. Nerva però, purtroppo per loro, non essendo un grande condottiero, comunque essendo anziano, non è ben visto né dall'esercito né tantomeno dai pretoriani, che forse è anche peggio perché stanno lì dietro.
Eh sì.
Infatti proprio il prefetto del pretorio lo minaccia e lo costringe ad uccidere, a far giustiziare i tirannicidi, cioè quelli che avevano ucciso Domiziano.
Certo.
Nerva invece spiazza tutti, perché dopo aver celebrato la notizia di una vittoria in Pannonia nel tempio di Giove Capitolino sul Campidoglio, siamo nel 97 d.C., quindi un anno dopo essere stato eletto imperatore, pronuncia davanti proprio a Giove, quindi insomma la massima, no, delle divinità romane, la formula di adozione e adotta e mette assieme a lui sul trono il miglior generale in quel momento conosciuto, Marco Ulpio Traiano, che ovviamente diventa, insomma, Nerva Filius e tutto quanto. Chi è questo Traiano? Non l'abbiamo ancora mai sentito, ma effettivamente il curriculum è di tutto rispetto. Innanzitutto è un provinciale di seconda generazione in quanto ad importanza, cioè il padre è stato il primo a ricoprire delle cariche, lui è il secondo, ed è il figlio, proprio nel vero senso della parola, del volere di Vespasiano, perché come avevamo visto Vespasiano aveva dato, diciamo, più incarichi ai provinciali, aveva preteso, diciamo, che i provinciali assumessero più importanza a discapito degli italici, che facevano un po' quello che volevano, e lui effettivamente ne gode di questa cosa. Fa il cursus honorum di tutti, è stato per circa dieci anni tribuno militare, poi è stato legato della legione, quindi insomma comandante di legioni, e fin quando nell'89 aiuta, tra l'altro salva proprio Domiziano il principe in Germania durante, insomma, una delle campagne di Domiziano. Per questo nel 91 diventa console effettivo, cioè quello proprio eletto per l'anno. Tutto questo non sarebbe comunque bastato se non si fosse dimostrato uomo di integerrima condotta, un generale affidabile, un uomo fedele, agli occhi proprio di Nerva, che infatti lo adotta proprio per questo. È l'uomo giusto, ha 50 anni, quindi comunque è già adulto, è un generale comprovato e quindi per qualche mese, 3 mesi in realtà soltanto, hanno una correggenza, di cui non si sa moltissimo. In realtà del regno di Traiano, nonostante sia uno dei più importanti anche dal punto di vista di quanto era stato accettato e apprezzato da tutti gli ambiti della vita romana, non abbiamo grossissime fonti scritte, cioè abbiamo alcuni resti dei libri di Castiglione e poco altro sostanzialmente, lo vedremo poi nelle fonti. Non si sa molto, l'unica cosa che si sa è che Traiano in quel momento era in Germania, perché effettivamente era governatore della Germania superiore. Poi in realtà quel periodo diventa anche dell'altra Germania, perché essendo correggente al trono e comunque certo, erede, diventa così. Allora, perché Traiano, come potete sentire dalla mia voce, è il mio imperatore preferito? E perché è così entusiasmante? Io penso che lo sia per 3 motivi.
Le botte.
No, non è vero assolutamente. Allora, il primo effettivamente è quello, per quanto mi riguarda ovviamente, perché avete comunque in questi mesi potuto capire che mi piacciono le battaglie e quindi è un militare comprovato, è un uomo di conquiste. Infatti grazie a lui Roma raggiungerà la massima espansione territoriale. Già da Adriano non si avrà mai più questa espansione, nel senso che Adriano poi cederà alcune parti in virtù della pace, in realtà, però vabbè. E quindi lui è un uomo che fa campagne importanti, e basti pensare che è stato acclamato imperatore, ovvero generale vittorioso, 13 volte dalle sue legioni in tutte le parti dove è stato a combattere, e sono tante. E soprattutto ha un quantitativo di cognomen, ovvero di soprannomi datigli per aver battuto genti di tutte le parti, infinito. Cioè i 3 più importanti sono Dacicus, perché ha picchiato i Daci, Particus, perché ha picchiato i Parti, e Germanicus, perché ha picchiato i Germani, che quello non fa mai male, no? Abbiamo capito che i romani insomma amavano particolarmente, a quanto pare, andarsi a impegnare in quella zona lì. Da questo ovviamente possiamo capire che è stato un grande militare, che in quel periodo tra l'altro era pure importante, perché le legioni indirizzavano un po' la politica. Non solo questo però, perché fu anche un uomo di costruzioni, ha costruito un sacco di cose sia a Roma che in tutto l'impero, e tra le altre cose le fonti ci dicono che lui in prima persona controllasse come andavano questi lavori, anche quando era a fare campagne militari, quindi era comunque proprio anche impegnato in questo senso. Basti pensare che ha fatto un foro tra i più belli, insomma, che anche tra i più rimasti in realtà in piedi, no? di quelli che possiamo trovare a Roma, con la colonna Traiana, che è molto famosa. Ha ricostruito la via Appia facendo un altro pezzo, ha costruito un acquedotto in più a Roma, insomma ha costruito tanto e ha lasciato una legacy, si direbbe, no? In inglese, importante anche da quel punto di vista. Ma anche il terzo punto, soprattutto, è il primo tra gli imperatori in cui si gioisce della felicitas temporum, che è la cosa importante del periodo, in realtà poi no, lo vedremo anche con quelli successivi, ovvero un periodo di grossa stabilità all'interno dell'impero, dopo dei regni dispotici, no? Come abbiamo visto, comunque anche di guerre civili e tutto il resto. Grazie a Traiano la stabilità dell'impero non fu mai messa in discussione. Tra le altre cose è uno dei primi a cui viene insignito il titolo di Optimus Princeps, dapprima in alcuni commenti casuali e poi in realtà alla fine del suo impero, proprio come, cioè, nell'iscrizione del nome era proprio Optimus Princeps, che non è proprio la cosa più semplice da ottenere. E in più, tra le altre cose, e questa cosa ti piacerà parecchio, successivamente a lui, dopo la sua morte, le acclamazioni per gli imperatori saranno, come un detto che il popolo, ma anche i soldati, facevano, e che sarà ripreso anche dagli imperatori bizantini successivi, quindi veniva acclamato Felicior Augusto Melior Traiano, ovvero più felice di Augusto, migliore di Traiano. Quindi comunque stiamo parlando di qualcuno che ha deciso la sua società. Certo. Quindi da queste 3 cose voglio fare un discorso. Allora, la prima, quindi la parte delle conquiste militari, lui ha combattuto un po' ovunque, da dal lato più occidentale a quello più orientale dell'impero, però le due più importanti per cui è conosciuto sono sicuramente la conquista della Dacia e quella e le conquiste contro i Parti, che sono, no, sai, questi nemici ancestrali.
Vabbè, storici, diciamo, esatto. Ogni volta che si sente qualcosa,
esatto.
I Parti.
Sono i nuovi Sanniti.
Esatto,
diciamo.
Sono i Sanniti di questa fase, diciamo, di Roma.
Esatto. Comunque, la campagna dacica ha ovviamente un villain, no? Preferito, che è Decebalo, questo re che era già cliente di Roma per mano di Domiziano nell'89, ma che in realtà, una volta morto Domiziano e visto che Nerva non era proprio il più simpatico tra gli imperatori per quanto riguarda i soldati, inizia a vedere che può fare qualcosa, quindi si allea con tutta una serie di popoli che sono adagiati lungo il Danubio, che è fondamentalmente il limes naturale, no? Il limite naturale dell'impero romano in quel momento, e comincia a fare scorrerie all'interno del territorio. Questa cosa passa sotto banco nell'ultima fase di Domiziano e in quella di Nerva. Traiano comincia a capire, quindi sostanzialmente per prima cosa sistema un attimo due o tre popolazioni lungo il limite del Danubio, organizza il suo impero facendo costruire strade, fortezze, in maniera di rendere più stabile, come aveva fatto già in Germania, quel limes lì, quel confine lì, dopodiché si organizza e parte e va a combattere. 200.000 soldati, i suoi due uomini, insomma, più importanti che aveva lasciato in Germania quando poi era diventato imperatore, e divide in due tronconi che fanno sostanzialmente una sorta di manovra a tenaglia. Il problema è che, siccome non abbiamo fonti scritte, non sappiamo qual è l'itinerario. L'unica cosa a cui ci possiamo affidare più, insomma, fortemente è la colonna traiana, che ovviamente, essendo una sorta di scultura, no, che va in lunghezza, non è proprio precisissima. Comunque, da quello che sembra, una mirava ad aggirare, diciamo, il regno di Dacia e arrivare alla capitale da nord, diciamo, invece l'altra da sud, attraverso un territorio che è chiamato le Porte di Ferro, per arrivare sempre lì, perché comunque la capitale era quella da conquistare. Che succede? Succede che è più difficile del previsto, ma Traiano, che è un comandante militare fatto come si deve, ha già predisposto tutto per resistere. Perché? Perché man mano che conquista territorio fa costruire fortezze, strade, tutte cose grazie a cui l'approvvigionamento è più semplice, e quindi può tenere botta mentre si arranca, diciamo, no? E riesce poi, a prezzo comunque di molto sangue, ad arrivare a queste Porte di Ferro e a combattere. Nel 101 non va benissimo, nel senso che si fermano e quindi devono un attimo acquartierarsi. Nel 102 però questa situazione si sblocca, perché poi, tramite il fiume Danubio, porta degli altri soldati per aggirare tutto quanto, Decebalo si ritrova circondato ed è costretto a inginocchiarsi. Viene, tra virgolette, perdonato, nel senso che gli viene distrutta tutte le fortezze, tutto l'esercito, gli vengono prese tutte le armi, e però sostanzialmente continua ad essere re e ridiventa di nuovo un regno cliente di Roma, e soprattutto è costretto ad accettare sia gli alleati che i nemici di Roma, senza nessun tipo di smentita. Ovviamente lui, il giorno dopo che tutta questa cosa finisce, ovvero c'è un piccolo presidio che rimane per un periodo, dopodiché, quando il presidio se ne va, lui ricomincia il giorno dopo a ricostruire armi, a ricostruire fortezze, perché comunque è uno bello tosto. Però nel frattempo Traiano si dedica, no, al suo primo trionfo, in realtà. Poi si comincia ad organizzare, ovvero a mettere nella sua famiglia, facendo risposare la nipote, un certo Adriano, che poi tornerà, però si dedica alla costruzione a Roma, insomma comincia a costruire questo foro, comincia a costruire tutto quello che vi ho già accennato in precedenza, ma poi il buon Decebalo è pronto di nuovo. Siamo nel 106 e vuole combattere. Si sente abbastanza forte da invadere di nuovo il territorio romano. Traiano a questo punto non è nuovo più, se ne arriva lì con tutte le legioni danubiane più altre prese da parti di altre riprese da ogni parte dell'impero, o comunque del fronte occidentale, più occidentale, e la fa finita sostanzialmente in pochissimo tempo. Arriva alla capitale, che si chiama Sarmezegetusa, scusate, ma insomma, la pronuncia è quella che è, e la conquista, Decebalo è costretto a scappare, viene inseguito, non si sa bene dove, però si pensa fino all'estremità dei Carpazi, dove i romani conquistano man mano ogni fortezza e ogni sacca di resistenza. Braccato e impossibilitato ad andare oltre, si suicida, ma in realtà sappiamo che c'è un captor Decebali, nel senso l'uomo che ha trovato il cadavere, e tranquillità, ha staccato la testa e l'ha mandata all'imperatore. Giusto. Che l'ha poi mandata a Roma e l'ha fatta cadere dalle scale, no? Per far capire che, insomma, che era caduto. E qui si prende il Dacicus. Tornato a Roma, 3 anni di festeggiamenti, anzi quasi 4, combattimenti di gladiatori, trionfi tutto l'anno, insomma, si festeggia allegramente. Dopodiché c'è questo periodo invece in cui sostanzialmente le guerre non ci sono, perché lui si dà alla costruzione di tutto quanto. Come vedete ci sono delle fasi, no? Proprio si possono riconoscere delle fasi in cui queste cose sono più accentuate. Fin quando si arriva invece tra il 112 e il 116 alla campagna in Parchia, che è la cosa che ci interessa, perché Crasso ci aveva perso, Cesare era stato ucciso prima, Marcantonio poi si era impegnato a combattere dentro casa piuttosto che fuori casa, Augusto si era organizzato per riprendersi le insegne ma non era andato a combattere, manca una campagna in Oriente degna, e lui, che ormai ha 60 anni,
decide che è il momento.
Sì, è il momento. Va, quindi prima riorganizza tutta la zona, no? Perché poi nel frattempo si è preso una provincia di Arabia, il regno di Nabatea è stato dato, come era successo in precedenza con altri regni, in eredità a Roma, e quindi ha riorganizzato un po' tutto quanto, ha fatto la solita costruzione di case, strade, palazzi, insomma, si è fatto ben volere anche in Oriente, dopodiché parte. E ugualmente, con questo grosso esercito, divide in due parti e più volte sorpassa sia il Tigri che l'Eufrate, non si sa bene dove, però se ne va a Babilonia, conquista l'Assiria, conquista l'Armenia, insomma, ne fa tante, fin quando poi, tra l'altro, conquista addirittura anche la capitale dei Parti, che è Ctesifonte, cioè costringe Re Cosroe ad andarsene. Quindi a quel punto viene nominato, acclamato per la 12ª e 13ª volta Imperator, quindi generale vincitore, e anche si prende il Particus, perché è giusto così.
Party hard.
Sei una persona di una tristezza infinita. No, non è vero, stavo scherzando, ci stava. Comunque, fatto questo, peraltro, c'è questa scena che ci rimanda di lui, come al solito, sul Golfo Persico, che guarda una nave salpare per l'India, vorrebbe andare in India, ovviamente sempre no. L'obiettivo è sempre quello, è sempre Alessandro Magno, infatti di ritorno, perché comunque è troppo vecchio per imbarcarsi in una cosa simile, passa da Babilonia e si fa una bella celebrazione dentro la casa dove è morto Alessandro Magno, perché giustamente gli eroi vanno onorati.
Sapeva combattere, ma sapeva anche esultare.
Beh sì, esatto, un po' è il nostro Peter Pan. No? Comunque, ritornando poi indietro, ovviamente si ammala, perché sappiamo che di lì a poco, comunque al 116, infatti muore a Selinunte di Cilicia, che è nell'odierna Turchia. Sappiamo che la successione di Adriano non fu proprio una sua scelta, si pensa che sia più una cosa della moglie e della figlia, che hanno un po' agito nell'ombra, però in tutto questo abbiamo tirato su la parte militare. Nella realtà dei fatti, effettivamente, come ho detto già, furono costruite tante cose, furono fatte molte colonie anche in Dacia. La Dacia è l'odierna Romania. E se voi insomma, avete ricordi, o magari perché avete fatto il liceo quando si parlava delle lingue neolatine, sapete che il romeno è una lingua neolatina. Perché? Perché Traiano ci ha fatto tante cose, cioè dopo aver distrutto completamente fino alle ceneri praticamente la capitale, ci ha ricostruito sopra una colonia che si chiama Colonia Ulpia bla 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 Sarmizia Getusa, quindi ha ricostruito esattamente, però è diventata colonia romana.
Certo.
Perché per lui quello era il vero ponte, la vera frontiera tra la barbarie più estrema e invece il pacificato impero romano, che grazie a quella provincia poteva essere più tranquillo, secondo la sua idea. Purtroppo per lui durerà poco.
Certo.
E in più fu incredibilmente generoso con i suoi amici, riuscì nell'impresa, perché ormai era diventata un'impresa, di essere in pace estrema con il Senato, che non era proprio la cosa più facile, anzi il Senato fu ben felice più e più volte di dargli tutti gli onori che voleva. Infatti 4 anni di trionfo penso non l'abbia mai fatti più nessuno, suppongo. E riuscì a organizzare lo Stato mettendo tutte persone fidate nei posti giusti, in maniera che gli dessero una mano anche a, no, a far sì che le sue idee prendessero più solidità. E in più fu anche amatissimo dal popolo, perché con tutti i giochi, tutti i trionfi, tutto quanto, ma anche con le elargizioni di magari delle derrate alimentari e tutto quanto, ma anche con magari gli imprenditori, perché fece varie leggi per ammortizzare il fisco. Con lui comunque le casse dello Stato erano sempre belle piene. Tra le altre cose, la Dacia ovviamente aveva delle miniere di oro, con cui riuscì a far scendere il problema tra il denario e l'aureus, perché ovviamente il denario veniva usato di più in quanto l'argento era più, certo, presente. Grazie alle miniere d'oro riuscì ad abbassare l'inflazione e riportare tutto alla riforma di Nerone, che una cosa buona veramente ha fatto, che era quella sostanzialmente, e quindi è riuscita a riappianare tutto quanto. Quindi ci lasciamo con il povero Traiano, militare da una parte, statista dall'altra, che muore e lascia il suo trono ad Adriano.
Sì, Adriano, che insomma non tratteremo adesso, ma che è stato molto importante anche per il personaggio insomma di cui parleremo invece più approfonditamente adesso, cioè Marco Aurelio, e poi Antonino Pio successivamente, che sono entrambi noti, diciamo, per un momento di pace e di stabilità economica forse senza precedenti, diciamo, all'interno dell'impero, molto inusuale, che insomma adesso non tratteremo, come ho già detto, faremo un piccolo balzo in avanti, insomma, che va dal 117 fino praticamente al 161, ma che comunque è importante per capire anche Marco Aurelio stesso. Marco Aurelio era nato sotto questo periodo di pace e di stabilità nel 121, si dice che insomma discendesse da Numa Pompilio, che insomma, visto poi il personaggio, devo dire che la discendenza ci stava bene. Ed era un parente, diciamo, dell'imperatore Adriano che abbiamo appena citato. Il suo bisnonno paterno si chiamava Marco Annio Vero, che era originario della Spagna, e il soprannome Vero era proprio significava proprio vero, cioè nel senso di sincero e di onesto. Quindi insomma sappiamo, no, che il cognome veniva dato per un tratto in particolare, quindi in questo caso insomma il tratto significava quello. Il suo bisnonno aveva ricoperto anche delle cariche importanti, le cariche di senatore e di questore. Il nonno era stato eletto console per ben 3 volte, quindi insomma un personaggio con un certo
pedigree era di tutto.
Sì. Lui era però rimasto orfano del padre, diciamo, a pochi mesi, ma comunque rientrò quasi subito nelle grazie di Adriano prima e di Antonino Pio successivamente. Entrambi si prodigarono per ricoprirlo di cariche e di onori, molte delle quali ottenute anche in giovinezza, insomma 8-10 anni parliamo, quindi insomma un personaggio già sostenuto.
Ben voluto da subito.
Sì, assolutamente. Antonino Pio gli aveva dato peraltro un'istruzione invidiabile, cosa che ovviamente lui si porterà dietro per tutta la vita. Gli aveva fatto una sorta di all star di educatori, diciamo, dell'epoca, 17 precettori,
poverino.
sì, ma insomma, in cui troviamo anche nomi illustri di gente specializzata in grammatica, matematica, filosofia, che peraltro sarà una disciplina che insomma lui amerà tantissimo nella sua vita, tanto appunto da guadagnarsi, no, il soprannome di imperatore filosofo. Marco Aurelio succedette ad Antonino Pio stesso, che era stato imperatore fino appunto all'anno al 161 d.C., dove ricominciamo la nostra narrazione. Lo era stato, come abbiamo detto, senza nessun problema. Era stato lui stesso il preferito del precedente imperatore, anche se aveva un fratello, Lucio Vero, che era un fratello adottivo, assieme al quale era console nell'anno proprio in cui è morto Antonino Pio, quindi nel 161. L'elogio funebre che abbiamo letto in apertura è stato appunto fatto da Marco Aurelio per la morte di Antonino Pio, e ci mostra anche quanto insomma fosse legato a lui, ma la devozione alla sua famiglia in realtà sarà sempre un tratto distintivo di Marco Aurelio. In vita comunque Antonino Pio aveva concentrato tutto su Marco Aurelio, aveva puntato tutto su di lui, aveva dato tante cariche, tanti poteri, come abbiamo visto essere cosa solita quando,
certo,
si vuole,
è chiaro, quando si vuole aiutare qualcuno,
esatto, spianare un po' la strada, no? Così alla sua morte in realtà furono tutti abbastanza sorpresi quando Marco Aurelio decise, lui ricordiamo era l'unico che aveva il titolo di Cesare in realtà, decise di riprendere in mano un progetto che era di Adriano in realtà, e che prevedeva l'assegnazione del titolo di imperatore anche al fratello, cioè proprio Lucio Vero, che infatti cambiò il nome in Lucio Aurelio Vero. Quindi in questo senso si ottennero 2 imperatori praticamente in correggenza. La cosa non fu affatto semplice da far accettare al Senato, che però alla fine dovette cedere, perché insomma Marco Aurelio fu abbastanza irremovibile in questo. Ed è già una cosa inusuale, no? Un imperatore che vuole lui stesso dividere il potere, proprio si impunta per dividere il potere con un'altra persona, che è una cosa che comunque mi fa già apprezzare molto il personaggio. Ovviamente ci fu anche un legame matrimoniale per rinsaldare questa situazione, quindi Anna Aurelia Galeria Lucilla, che era la seconda figlia di Marco, che aveva appena 11 anni, venne data, diciamo, in sposa a Lucio Vero per rinsaldare questo
ma erano legame. Già fratelli, non bastava?
Non bastava, evidentemente, ci voleva di più. Le fonti che abbiamo, Cassiodione, che tu hai già citato, e l'Istoria Augusta, che sei sfortunato,
che non io arriva, non potevo citare, esatto.
Non arriva fino a Traiano, ma in realtà
parte da Adriano, sì, esatto.
Parte da Adriano e prende, insomma, Marco Aurelio. Peraltro una fonte di autori incerti, sicuramente un po' più tarda, ma insomma di cui non si conosce bene la storia.
Però è utile. Quindi
però è molto utile, ed è Odiano, che era uno storico greco, che era lui contemporaneo, ne tracciano un quadro di un imperatore pieno di ogni tipo di virtù, che contrappongono anche in maniera un po' comoda per la narrazione, diciamo, e quindi a volte anche un po' difficili da, come si direbbe, da prendere con le pinze, no? Ai vizi di Lucio Vero, che era descritto invece come un donnaiolo, come una persona in cui, insomma, amava un po'
ci sta, ci sta.
Però è abbastanza indubbio che Marco Aurelio fosse un ottimo imperatore. Cassiodione ce ne parla, diciamo, in tratti veramente quasi idilliaci, però insomma, per citare alcune frasi, oltre ad avere tutte le virtù, amministrò l'impero nel modo migliore tra tutti coloro che ebbero qualche posizione di potere, e sebbene non avesse potuto dare grandi prove di vigore, aveva tuttavia reso il suo fisico molto resistente da debolissimo qual era. Insomma, questo ci restituisce anche l'immagine di un imperatore molto dedito a migliorarsi, che sarà proprio un tratto distintivo di tutta la sua carriera da imperatore, di tutta la sua vita. Sempre per citare Cassiodione, egli agisse sempre ricorrendo non alla simulazione ma alla virtù, e questo è un fatto noto. Infatti, pur avendo vissuto 58 anni, 10 mesi e 22 giorni, durante i quali dedicò molto tempo a collaborare con il predecessore Antonino Pio, ed avendo retto l'impero per 19 anni e 11 giorni, rimase tuttavia sempre lo stesso, e non cambiò affatto. Così, sinceramente, era un uomo probo, estraneo ad ogni forma di simulazione.
Questa cosa ce l'ha in comune anche con Traiano, perché lo dicono tutti che fu esattamente lo stesso, sia prima che dopo.
Esatto.
E quindi, insomma, evidentemente si stava bene ai tempi,
sì,
no?
Sì, sì, si stava bene. Ma poi, ecco, Marco Aurelio dimostrò questo, come anche tu hai citato con Traiano, anche negli atti, non solo nelle fonti, perché comunque si dimostrò una persona molto aperta, molto tollerante e sinceramente interessata in generale all'amministrazione dell'impero. Ovviamente questo era sicuramente il riflesso della sua filosofia da stoico, pienamente consapevole, no, del dovere che aveva come imperatore nei confronti dell'impero,
chiaro,
dei sudditi, insomma, in generale, aspetto che comunque era già emerso nella sua formazione, che era stata influenzata da alcuni di quei 17 precettori che abbiamo citato, in particolare Apollonio e Tiberio Claudio Massimo, e dalla lettura delle conversazioni di Epitteto, insomma, autore un po' simbolo degli stoici, no?
Hai mai avuto 17 insegnanti contemporaneamente?
No, penso di no.
Poi siamo 17, arrivati a 6, tipo.
17 no? Insegnanti privati, poi,
sì,
cioè, nel senso,
vabbè, quello, poi,
quello sicuramente no, posso dire no. Comunque, oltre a questo, anche un'altra cosa che condivide con Traiano sono gli ottimi rapporti con il Senato, tanto che nell'Istoria Augusta ci viene detto che lasciava il Senato libero di giudicare in tante questioni che sarebbero in realtà state di sua competenza, mostrando un rispetto all'organo decisionale che comunque era il più antico di Roma, mai visto prima praticamente, o comunque insomma visto poche volte, presentandosi praticamente a tutti gli incontri del Senato, non ne saltava uno, anche se lui stesso non doveva proporre nulla, quindi stava lì anche solo per ascoltare tutti i senatori. Se invece era lui a dover proporre qualcosa, non la mandava a proporre per bocca di altri, era lui che in prima persona presenziava e ci teneva ovunque fosse a presenziare in Senato per presentare qualcosa di nuovo. Quindi insomma, anche qui ci viene restituita l'immagine di un imperatore che veramente si prodiga per amministrare e per fare il suo dovere. Quando si tenevano delle elezioni, altra cosa particolare, lui rimaneva fino a notte fonda. Non lasciava mai la Camera del Senato fino a quando il console non aveva pronunciato la frase di rito, cioè non vi tratteniamo oltre o padri coscritti. Quindi, insomma, il primo, come si dice sempre nel lavoro, il primo ad arrivare l'ultimo,
e l'ultimo
andar via,
andare
via. A Marco Aurelio non piaceva la guerra, anche se, come vedremo, insomma, avrà molto a che fare con la guerra, suo malgrado, gli preferiva la filosofia e la meditazione.
In questo mi sa che erano un po' diversi.
Erano un po' diversi, assolutamente. E di lui abbiamo quella che, secondo me, questa è una mia personalissimo giudizio, un'opera che è tra le più preziose di tutta l'antichità, perché, cioè, sto parlando dei pensieri, no? Anche le meditazioni di Marco Aurelio, secondo me perché è uno dei più preziosi, perché non era destinato ad essere letto da altre persone, cioè era una sorta di diario personale in cui lui rifletteva sugli accadimenti quotidiani della sua vita di imperatore, meditava su quello che fosse giusto, quello che fosse sbagliato, metteva sotto una lente di ingrandimento tutte le decisioni che prendeva, gli avvenimenti di cui era testimone, insomma veramente era lì e rifletteva, ma rifletteva in maniera sincera, cioè non davanti agli altri, e questo si capisce molto bene anche dallo stile di scrittura, che non è retorico come un testo, no, che devi magari lasciare, devi fare
come un testo di Cicerone
esatto, ma è un testo che scriveresti per te stesso, cioè un qualcosa che è un tuo diario proprio, e quindi per questo secondo me è veramente una delle più preziose dell'antichità. Lui amava tantissimo, l'abbiamo detto anche prima, la sua famiglia. Anche se la stessa famiglia gli causò non poche preoccupazioni, non solo Lucio Vero, come abbiamo visto, il fratello che aveva questo carattere un po', insomma, bellicoso,
sordido
esatto, ma soprattutto la moglie Faustina, che sarà sempre un po' un cruccio in realtà, che non era, perché non era proprio un esempio di fedeltà, addirittura si dice che, insomma, se ne andasse con gladiatori e gente, insomma, di ogni tipo.
Ma lui stoicamente
passò sempre sopra questi comportamenti.
Pazientava.
Anche perché molti, insomma, gli consegnavano anche di ripudiarla, no? E lui gli rispondeva: no, non posso, perché se la ripudio devo restituire la mia dote. E nella sua visione la dote ovviamente era l'impero,
certo,
che aveva ereditato.
Chiaro.
Quindi, insomma, anche qui. E poi il figlio Commodo, che comunque anche lui gli ebbe da dare qualche piccola preoccupazione, diciamo. Marco Aurelio fece, oltre, insomma, a questo carattere che abbiamo visto, fece numerose riforme civili e della giustizia, sempre ispirato comunque dai suoi principi. Ad esempio, ne cito solo alcune, favorì la possibilità di elezione di persone che non avevano un reddito sufficiente, per esempio, per correre per quella carica. Snellì i processi, tutelò i diritti dei minori, limitò tantissimo gli sprechi e le spese pubbliche e stabilì che gli spettacoli, per esempio, dovevano iniziare a tarda ora perché non dovevano distrarre la gente dalle sue occupazioni e dal suo lavoro. Quindi una persona comunque sempre dedita al lavoro, all'applicazione, no? E alla virtù. Nonostante però questa predisposizione alla meditazione e alla riflessione, che ne fanno decisamente il mio imperatore preferito, insomma, forse traspare, insieme ad Augusto, diciamo, non riesco mai a decidere, un po' come se vuoi più bene a mamma e papà, cioè non è impossibile, però, insomma, nonostante tutto questo, Marco Aurelio fu praticamente sempre in guerra sotto il suo principato, per via di tantissime province ribelli, tante minacce che il suo impero in generale dovette subire. All'inizio ci furono subito, insomma, un po' di rivolte, già per cominciare in Britannia, minacce dalla Germania e dalla Rezia, che lui, insomma, riuscì a domare abbastanza facilmente in realtà. Ma forse la minaccia più grande fu costituita ancora una volta dai parti, tanto per cambiare, quando Vologese IV, che era il loro re, saputa la notizia della morte di Antonino Pio, occupò l'Armenia insediando un suo vassallo, insomma, si faceva spesso questa cosa.
Sì, assolutamente.
E sconfiggendo il legato romano, che era un po' aveva un po' il compito di vegliare su quelle zone, che si trova in Cappadocia, che doveva in qualche modo contenere la situazione. A quel punto i parti dilagarono in una regione che si chiama Osroene, che oggi collocheremo più o meno tra la Siria e l'Iraq, nei pressi dell'Eufrate, e invasero la Siria di allora, ovviamente, cosa che segnava l'inizio di un conflitto che durerà praticamente fino al 166, terminando poi con una pace, tutto sommato alla fine anche abbastanza favorevole a Roma, che insignì sia Vero che Marco Aurelio dei titoli di Partico e di Medicus.
Già visti.
Di mezzo in tutto questo, per non far mancare preoccupazione al povero Marco Aurelio, c'è anche una pestilenza, una bruttissima pestilenza scoppiata sul fronte Partico, forse proprio per questa enorme concentrazione di uomini. Ma poi, insomma, arriva oltre a questo, oltre alla pestilenza, anche un'altra minaccia importante da parte di Quadi, Marcomanni e Germani, insomma, di varia natura. Una minaccia molto importante che durerà tantissimo, praticamente fino alla morte di Marco Aurelio. Quadi e Marcomanni saranno i popoli che daranno forse più filo da torcere all'imperatore. In questa occasione arrivarono a minacciare l'Italia praticamente fino nei pressi di Aquileia, quindi arrivavano proprio alle porte, diciamo, dell'Italia, regione comunque chiave e il cuore, no, dell'impero, ovviamente. La situazione era difficile, aggravata peraltro dalla morte di Lucio Vero nel 169, che lasciarono il povero Marco Aurelio da solo a gestire tutte queste guerre e responsabilità, cosa che forse lui non voleva all'inizio, anche perché non era molto affine alla guerra, come abbiamo detto, quindi magari la persona di Vero nella sua ottica serviva anche a questo. Comunque, da buon stoico qual era, accettò la responsabilità,
si accolla tutti i
problemi, si fece carico di tutti i problemi dell'impero e insomma iniziò a condurre queste campagne senza risparmiarsi anche in prima persona.
E infatti poi si pensa, no, che sia anche il problema che ha causato la sua morte poi alla
certo,
fine.
Certo, ovviamente, anche perché veramente rimane fuori tanti anni comunque, perché nel 174 si trovava al di là del Danubio. Un aneddoto, diciamo, che si cita in questi casi, l'esercito imperiale era lì e si trovò circondato più o meno nei pressi dell'Ungheria odierna e faceva un grande caldo, i soldati erano indeboliti per mancanza di acqua, quindi insomma questo ci restituisce l'immagine di una campagna difficile comunque. Stavano per essere sopraffatti. All'improvviso che succede? Scoppia un uragano violentissimo che in realtà giocò a favore dei romani, perché potessero ovviamente dissetarsi, no, con gli elmetti girati a riempire l'acqua. Ci furono però anche tantissimi fulmini e grandine che investirono i quadi e li spaventarono talmente tanto che si dispersero e rifugiandosi.
Questi germani però, forti e potenti, e poi hanno paura di un temporale.
Questo ovviamente venne attribuito come un prodigio dello stesso Marco Aurelio, che si disse levò le mani al cielo pregando Giove Pluvio perché le liberasse dall'arsura. La legione, tra l'altro, che fu investita di questo segno divino, prese il nome di Legione Fulminata, insomma forse in onore, no, di questo,
sì,
di questo nome.
Chiaramente in onore di questa cosa.
Queste guerre, comunque, delle quali non andiamo nel dettaglio, però continuarono tantissimo fino appunto alla morte dello stesso Marco Aurelio, che sopraggiungerà nel 180. Mentre dopo che aveva, diciamo, contenuto l'ultima ribellione proprio dei Marcomanni e dei Guadi, che era avvenuta 2 anni prima, quindi nel 178, quindi tantissimi anni come abbiamo detto, a un certo punto si era un po' stancato, stavano progettando un'ultima spedizione, una controffensiva per domare definitivamente la regione. Purtroppo Marco Aurelio, in quelle condizioni comunque di difficoltà, da una salute che abbiamo sempre visto comunque era un po' precaria nonostante i suoi sforzi, muore lontano da Roma. Gli succederà Commodo, una persona poco amata sia dagli antichi che da Ridley Scott, visto insomma il film che è uscito fuori,
sì,
il Gladiatore, ma magari ne parliamo un'altra volta.
Beh, sì, insomma, sì, assolutamente.
È lunga la storia.
È lunga.
Di Marco Aurelio, insomma, io come magari sono riuscito, spero, a farti sparire, amo tantissimo l'abnegazione, no? Il sacrificio, il voler andare sempre e gettare il cuore oltre l'ostacolo, come si direbbe, e farsi carico e non sfuggire mai alle proprie responsabilità, una caratteristica che veramente mi piace molto, che potete apprezzare tantissimo se leggerete le fonti che adesso vi andiamo a citare. Visto che abbiamo finito con Marco Aurelio, comincio subito i pensieri di Marco Aurelio. C'è un'edizione, tanto per cambiare, di Newton Compton, che assicuro che per adesso non ci paga niente, però insomma,
però nic. Newton Compton.
No, c'è questa edizione molto bella con una bellissima prefazione, insomma i pensieri sono veramente belli, leggeteli, insomma a me hanno dato ispirazione nella mia vita, diciamo, quindi ve li consiglio assolutamente. Poi come fonti ulteriori, se vogliamo insomma citare, abbiamo già citato Cassio Dione,
certo.
I libri che vanno dal 68 al 73 coprono un po' tutto il periodo che abbiamo trattato, da Traiano a Marco Aurelio e l'intermezzo, quindi potete insomma andarveli a vedere.
Poi successivamente c'è il libro dei Cesari di Aurelio Vittore, che parla del periodo in maniera un po' riassuntiva, diciamo, non è Cassio Dione, non è Livio,
certo,
per farvi capire, però comunque è interessante. Poi se volete una spassionata quanto faziosa diciamo descrizione di quanto sia bello Traiano e il regno di Traiano, c'è il Panegirico di Plinio il Giovane, che ovviamente è di parte in quanto amico, ma soprattutto è una persona che ovviamente dall'appoggiare l'imperatore ci guadagna, però è scritta tra l'altro nel 100 d.C. e già ha tutte quelle qualità che comunque gli verranno riconosciute in tutti i suoi anni di regno, e certo, regnava soltanto da 2 anni, quindi comunque sicuramente è faziosa, però
certo, secondo me queste fonti, una volta inquadrate diciamo nella loro faziosità, restituiscono però magari un po' più di dettagli, no? Anche dico, perché ovviamente quando devi lodare qualcuno non è che lesini sui dettagli,
no,
insomma, ti metti ad arricchire.
Anzi.
Quindi insomma, inquadrato nel modo giusto può essere, certo, assolutamente utile.
Assolutamente sì.
c'è un catalogo poi di una mostra che è stata fatta del 2012 che insomma ho trovato per preparare questa puntata, che ho letto che è molto interessante. Si chiama L'età dell'equilibrio, Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, che tratta appunto, come dice il nome, di questi personaggi, ed è molto interessante, scorrevole e carina, come può essere un catalogo di una mostra ovviamente.
Ovviamente. Per orientarsi un po' per quanto riguarda Traiano, visto che non ci sono fonti letterarie molto ampie del periodo, io ho utilizzato in realtà anni fa per scrivere la mia tesi di triennale, stranamente sul regno di Traiano, chissà perché, c'è un libro di Albino Garzetti degli anni 60 che si chiama L'impero da Tiberio agli Antonini, che raccoglie un periodo molto ampio, però ha una buona trattazione su Traiano che io ho utilizzato a suo tempo.
Se vogliamo passare a un tipo di fonte diversa, che è un po' più forse moderna, diciamo, multimediale se vogliamo, c'è un podcast di Rick Dufer, Daily Cogito, che insomma magari molti di voi conoscono, se non lo conoscete insomma è uno dei miei podcast preferiti, quindi andatelo a recuperare.
Che poi se ascoltate noi e non ascoltate Rick, forse avete sbagliato qualcosa. No, non è
beh,
vero.
Beh, no, dai, parliamo di cose diverse. Però insomma io lo apprezzo particolarmente, e c'è una puntata che io ho apprezzato moltissimo da insomma amante di Marco Aurelio, che si chiama proprio Il vero successo, perché dovresti leggere Marco Aurelio, una puntata in cui Rick snocciola un po' di motivi appunto per il quale è necessario che voi per la vostra vita e per il vostro miglioramento personale dobbiate assolutamente leggere Marco Aurelio.
Ovviamente più dal punto di vista filosofico,
certo, chiaramente
filosofica che è all'opera rispetto magari, no,
chiaramente,
alla
chiaramente.
Figura storica,
assolutamente.
Ma secondo te è il vero successo o il vero successo?
Mamma mia, questa è quasi peggio di quella sui party che ho fatto io in mezzo alla
puntata.
No, va bene. Direi che insomma per questa puntata possiamo chiudere qui. Noi vi ricordiamo ovviamente di seguirci su tutti i nostri canali, i canali in particolare la pagina Instagram, su cui stiamo cominciando a fare qualche live e qualche diretta. Mi vedrete probabilmente in giro lungo la via Francigena mentre sto parlando, quindi insomma vi darò qualche piccola notizia e qualche piccolo dettaglio storico su quell'itinerario e in generale sui pellegrinaggi. Poi ovviamente la nostra pagina Facebook, anche tutti i vari canali, Spotify, Apple Podcast, ormai li conoscete, seguiteci perché in questo modo ci supportate e ci aiutate tutti i giorni. C'è anche il canale YouTube e il canale Telegram, dove piano piano sta diventando sempre più numeroso, insomma cerchiamo di dare qualche altra piccola informazione o opera aggiuntiva che magari possiamo citare un po' così en passant, diciamo, durante le puntate, ma insomma ve la rendiamo disponibile. Bene, direi che per oggi è tutto.
Abbiamo dato.
Assolutamente. Vi do appuntamento ancora una volta alla prossima puntata, e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai.